Grazie Presidente. Cari colleghi, sulla questione scuola, formazione, ci si gioca il futuro del Paese e anche del territorio. Questi sistemi competono, oggi come oggi, proprio sulla capacità di essere innovativi nel sapere, non nel fare, ma nel sapere. Dobbiamo però prendere atto che il nostro sistema scolastico universitario non è più competitivo. Ci sono certamente delle eccellenze motivo di orgoglio, ma purtroppo non rappresentano l'insieme. Per troppi anni la scuola e l'università sono stati considerati un costo e non un investimento. Ora i nodi vengono al pettine. Fatichiamo però ad affrontare il cambiamento. Il sistema scuola ha bisogno di una profonda trasformazione e fatica a trovare il coraggio di aprirsi a questo cambiamento che ci viene imposto prevalentemente dall'esterno. Il caso della riforma Buona Scuola ne è una dimostrazione. La dura reazione di molti docenti, non mi nascondo, mi ha colpito. Anche qui, fin quando il sistema scuola-università sarà così fortemente centralizzato, non potrà esserci un adeguato cambiamento. Tutte le scuole e università dovrebbero essere di gestione delle amministrazioni comunali. Lo Stato dovrebbe limitarsi ad emanare delle direttive generali. Il caso del Fermi di Modena ne è un esempio lampante, che sta a dire che certi territori come il nostro, se vogliono, sono in grado di fare in concreto della non buona scuola, ma dell'ottima scuola. Veniamo alla questione dei nidi e delle scuole materne. Qui, tra virgolette, ci sarebbe poco da dire perché il sistema è un fiore all'occhiello del nostro territorio. Ovviamente si può sempre migliorare. Dobbiamo tenere presente che buone politiche per l'infanzia non possono prescindere dall'affrontare e risolvere la questione invece femminile. Molto spesso per tante famiglie, in particolare le madri, poter far accedere i propri bambini ai nidi o alle scuole materne diventa un problema di vita, soprattutto per la donna, in quanto persiste un'incompatibilità col proprio orario di lavoro. Molte donne sono costrette a dover fare delle scelte, o i figli o il lavoro. Questo non va bene, è una discriminazione. Le donne devono avere il diritto di procreare, ma anche quello di continuare il proprio percorso lavorativo. Grazie al lavoro potranno mantenere la propria identità di donna e saranno indipendenti dal loro partner, potendo così gestire il rapporto di coppia in una dimensione paritaria. Quindi non deve essere un loro problema, ma deve ricadere sulla collettività, la quale se ne deve fare assolutamente carico attraverso politiche di sostegno verso casi dove ci sono madri che hanno queste necessità. In conclusione, credo che sia fondamentale l'aspetto rapporto mondo del lavoro, scuola, università. Troppo spesso c'è un ritardo negli indirizzi di studio. Io non sono giovanissimo, però mi ricordo, ho fatto le scuole tecniche e ci facevano limare dei pezzi di ghisa dalla mattina alla sera, e quando si andava in torneria si lavorava su torni a pulegge, quando già nelle imprese si lavorava con torni completamente a macchine a controllo numerico. Quando sono andato a fare l'operaio metalmeccanico, il tornitore, ero convinto di sapere tanto e sono arrivato che mi ha messo a molare delle bavette di metallo, quindi a sbavare queste barrette 8 ore al giorno. E mi hanno fatto vedere da lontano i macchinari perché per me erano sconosciuti. Questa delusione che ho vissuto io però non è molto differente da quella che vivono tanti altri ragazzi. Da anni faccio l'imprenditore, il manager, e quindi mi sono rapportato spesso volentieri con giovani che arrivano volenterosi e che vivono questa frustrazione, ma anche una rabbia verso uno Stato che non è stato in grado di indirizzarli correttamente. E quindi, in particolar modo, in fase di colloqui, ho fatto centinaia di colloqui, e si cercavano ingegneri elettrotecnici, arrivavano ingegneri edili, e dicevano, ma questa era, tutti ci dicevano andare a fare gli ingegneri edili, però adesso siamo disoccupati. Perché il pubblico non è, e io lo sostengo sempre, non è stato in grado di anticipare gli scenari. Quando c'era tutto il tema delle telecomunicazioni, noi mandavamo fuori dei periti elettrotecnici. Quando c'era il tema dell'informatica, mandavamo fuori quelli delle telecomunicazioni. Quando c'era il tema delle energie rinnovabili, mandavamo fuori quelli dell'informatica. Ma tutte queste dinamiche hanno dei ritardi di un decennio. Oggi come oggi un decennio è un secolo. Per quello il ruolo nostro deve essere quello di essere, di fare d'avanguardia. Quando abbiamo analizzato in commissione, quella commissione congiunta sulle prospettive economiche, gli scenari economici, quando è venuto il Presidente della Camera di Commercio, Torreggiani, ci ha dato delle informazioni importanti. Quelle informazioni devono però essere canalizzate all'interno del nostro sistema per cercare di andare a capire, quindi anche nella scuola, nell'università, cosa possiamo fare oggi per essere pronti fra 5 o 10 anni. Ed è sicuramente un aspetto complesso, perché prevedere il futuro è complessissimo, però è un nostro dovere, anzi forse il principale dovere che abbiamo. C'è un problema, tra l'altro, al di là dell'aspetto delle scuole, quindi dell'edilizia, secondo me un problema anche delle attrezzature. E qui parlo anche da padre di una ragazza che è uscita dal liceo proprio quest'anno, praticamente non hanno quasi mai toccato un computer. Una volta non era disponibile la sala, una volta erano rotti, una volta non c'era il software, una volta non c'era il professore, una volta non c'era. Sul tema dell'informatica, ragazzi, stiamo, è un tema che va avanti a 20 anni, ma non ci siamo ancora arrivati. Non ci siamo arrivati. E non è un qualcosa come dire, io faccio il perito meccanico, il perito informatico. No, è come dire che mettiamo fuori le persone che non riescono a prendere la patente. No, è il sistema che te lo impone. E tu lo vedi che arrivano dei ragazzi che a malapena riescono, sì, dico vado su internet. Ecco quello che sanno fare, ma non è che devono fare i programmatori, ma devono utilizzare gli strumenti secondo una determinata logica. E questo deve arrivare dalla scuola. E arrivando alla scuola deve arrivare ovviamente dai professori. Se il professore ha difficoltà a utilizzare questi strumenti è inevitabile che lo riporta sullo studente. Il collega Cugusi ha fatto un'affermazione secondo me importante ma totalmente sbagliata. Ma totalmente sbagliata, perché è un'affermazione ideologica. Dire gli imprenditori, la formazione ha un costo, non possono dare 2 lire per gli stage e devono cacciare fuori i soldi, è un'affermazione ideologica, per un motivo. Perché come è costituito il nostro sistema, caro Marco Cugusi? Il nostro sistema è basato su uno Stato che dice faccio tutto io. Mi occupo io di gestire tutto il sistema a 360 gradi e tu, cittadino e impresa, mi devi dare i soldi attraverso la fiscalità. Se io dall'impresa vado a prendere delle imposte e tra l'altro sono quello che ne prende di più in tutto il mondo, mi aspetto che siccome ne prendi di più in tutto il mondo, mi dai le migliori università del mondo. Le migliori scuole del mondo. No, io ti prendo più soldi rispetto agli altri paesi, ma ti do dell'università e delle scuole che non sono competitive. E allora l'imprenditore cosa deve fare? Deve ritornare a fare lui la formazione.
La invito a concludere.
Sì, sto concludendo. Deve ritornare lui a fare la formazione, sostiene il costo due volte. Ed è naturale che nel momento in cui devi sostenere il costo due volte, non ne sei così felice, sei costretto, ma perdi come impresa competitività. Allora, delle due l'una, o non prendiamo i soldi e lasciamo alle imprese che facciano la formazione e investano nelle università private, facciamo un sistema privatistico, o se vogliamo fare un sistema centralizzato e statale, bisogna che sia efficiente e che diamo le risposte che le imprese hanno bisogno. Grazie.
Prego, consigliere.